Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
E siete in ascolto sulle frequenze di Radio Frate Sole in blu, domenica 6 novembre. Buona domenica! Questa è In viaggio con la radio e il buongiorno vi arriva da Francesco Vitale
e da Andrea Meloni. Buongiorno a tutti.
Siamo in solo in due questa settimana, siamo ritornati ad avere uno studio un po' più comodo, vero?
Sì, Francesco, guarda, settimana scorsa, anzi, non so se te ne sei reso conto, ma anche i radioascoltatori erano contentissimi del fatto che fossimo solamente io e Andrea nello studio, e loro erano contentissimi perché tu te ne eri andato, è durato poco e sono ancora tristi, per questo anche io sono con voi ragazzi, però è tornato, che bisogna fare?
E diamo la solidarietà ad Andrea anche per questa domenica, che dobbiamo fare? Carissimi amici, 30 minuti più o meno, anzi qualcosa di meno, visto che il tempo passa velocemente, da trascorrere insieme per un nuovo viaggio in compagnia con la radio, e sì, in compagnia di noi due.
E questo c'è.
Questo c'è, questo c'è. Allora, abbiamo tante cose, come sempre, del resto di cui andremo a parlare, ma come ormai abbiamo abituato i nostri radioascoltatori, andiamo a ricordare i modi per mettersi in contatto con noi. Stiamo crescendo, Andrea? Abbiamo visto anche, per esempio, dalla pagina ufficiale Facebook che cresciamo in maniera molto, molto veloce.
Sì, e in che senso?
Nel senso che persone che comunque stanno diventando fan della nostra pagina ufficiale Facebook di In viaggio con la radio aumentano.
Ah, Francesco ha scoperto delle cugine lontane che, che non conosceva prima, ok,
perfetto.
Ma non
è vero, non è vero. Torniamo seri, allora. Per mettersi in contatto con noi, con Radio Frate Sole, ovviamente il sito internet www.radiofratesole.it.
Sì, la pagina Facebook In viaggio con la radio.
E ricordiamo, non l'abbiamo mai fatto, va. È bene ricordarlo anche in questo spazio, che c'è anche la pagina ufficiale Facebook di Radio Frate Sole, dove oltre a poter scaricare il podcast delle nostre puntate potete anche rimanere aggiornati su tutti i programmi, appunto, che durante la settimana vi fanno compagnia su Radio Frate Sole.
E non dimentichiamo l'indirizzo email in viaggio con la radio @libero.it, Francesco.
Ma direi, Andrea, di entrare adesso nel vivo della trasmissione, soprattutto nel tema di questa settimana. Un tema, Andrea, anche questa settimana molto delicato, perché parliamo di una, diciamo, patologia molto attuale, di cui è colpita una gran parte della popolazione e in modo particolare le donne. Stiamo parlando dell'anoressia e la bulimia. Perché lo facciamo? Perché prendiamo spunto da un'associazione nata proprio 20 anni fa, nel 1991, ed è chiamata ABA. Che appunto l'Associazione per lo Studio e la Ricerca sull'Anoressia, la Bulimia e i Disordini Alimentari. Da 20 anni l'ABA è un luogo di cura, ascolto e conoscenza dove insieme ai terapeuti si ricompongono frammenti di vita. L'ABA è pura accoglienza, che va dalla telefonata fino al percorso di cura, potremmo dire anche un vero e proprio ascolto nei confronti delle persone bisognose.
In ABA, infatti, i pazienti sono ascoltati come persone, con storie e bisogni differenti, ai quali non è possibile dare risposte preconfezionate. Attualmente l'ABA è presente in diverse città italiane e all'interno dell'ABA ci sono circa 100 persone che lavorano nei centri associati, distribuiti su tutto il territorio nazionale. E queste persone sono psicoanalisti, psicoterapeuti, gruppi di analisti, psichiatri e medici internisti che hanno un approccio psicodinamico, psicoanalitico, proprio con il paziente.
Possiamo dire che ogni gesto, ogni atto è preceduto da un pensiero. Il modello teorico di riferimento dell'ABA è quello del campo relazionale, termine che descrive in modo particolare l'importanza del costruire insieme, pazienti e terapeuti, la terapia sulla persona. Una terapia tra persone che hanno compiti differenti, quindi non è un solo dare farmaci o psicofarmaci, è un andare in ascolto, incontro alle persone, perché e purtroppo le anoressiche lo sanno, ma anche chi soffre appunto di questi disordini alimentari, il più delle volte hanno bisogno di avere un incontro, di un percorso. Noi ascolteremo, Andrea, anche una testimonianza di una ragazza che è stata bulimica. Ed è importante riscoprire se stessi.
Credo proprio che non abbiano bisogno di queste risposte preconfezionate, ma di affrontare un difficile, sicuramente, magari anche doloroso cammino insieme alle persone che le prenderanno in cura ed essere prese per mano.
E noi, proprio in occasione del ventennale dell'ABA, abbiamo l'onore e il piacere di avere al telefono la presidente, la fondatrice di questa associazione appunto per lo studio e la ricerca sull'anoressia, la bulimia e i disordini alimentari, la dottoressa Fabiola De Klerk. Benvenuta, dottoressa.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, dottoressa, parlavamo di ABA, 20 anni di ABA, 20 anni di guarigione. Leggiamo infatti anche sul vostro sito www.bulimianoressia.it 20 anni di studio, di ricerca, ma soprattutto di ascolto delle persone, con il risultato importante che, ed è importante questo ribadirlo, che si può guarire.
È molto importante perché dà una giusta speranza alle persone che sono impigliate in questa devastazione, di questa patologia, di questo grave disagio che sono l'anoressia, ma soprattutto la bulimia, perché molto spesso, ormai direi oltre il 50% dei casi, porta, no? Nei casi di bulimia si trovano nel 50% dei casi di anoressia. La cosa che noi vediamo di più e che ha contribuito enormemente, contribuisce, è l'accoglienza anche dei genitori, no? Delle famiglie, che spesso non sanno che cosa fare di fronte a un figlio, una figlia soprattutto, che rifiuta di mangiare o che mangia e si procura il vomito devastandosi la salute, perché è un vomito ovviamente autoindotto.
La difficoltà da parte delle pazienti in qualche modo è proprio quello di accettare e comprendere, credo, di essere malati e di avere appunto di una malattia e successivamente quindi di aver bisogno di aiuto. Spesso si rimanda, lo si tiene nascosto, ci si vergogna, non lo si ammette e soprattutto non si crede a questa speranza di un recupero e di una guarigione. Io le chiedo, dottoressa, innanzitutto che età hanno le ragazze che lei incontra e come si presentano quelle che hanno veramente il coraggio poi di avvicinarsi al vostro centro?
Allora, io ne accolgo molte, ma naturalmente ho un'equipe a Milano, a Roma e in altre città d'Italia che poi... per esempio con anche specialisti per genitori, per gli adolescenti, per le donne molto più grandi, perché abbiamo anche donne appunto oggi che hanno anche 50 anni, 48, 45, che molto spesso iniziano tardi, ma anche molto molto da molto giovani e che si tengono questa patologia attaccata addosso, è proprio il caso di dirlo, anche per 30 anni. Allora, l'età... In questo momento, per esempio, noi abbiamo molte ragazze giovani, adolescenti, intorno ai 14-15 anni. In questo momento c'è proprio, in questo momento vuol dire da un anno, intendo, ma sempre di più, anche da settembre, arrivano ragazze, ragazzine di 14 anni, 15. Il picco è intorno ai 23 anni, sono di solito studentesse che lasciano il sud per venire a Milano a frequentare l'università, che spesso vengono lasciate sole in queste città grandi, insomma come Roma, Milano, in nome dello studio, che va benissimo, ma che spesso si ritrovano sole, depresse, piene di difficoltà rispetto a chi è già appartenente a una città grande così, no?
Certo.
Senza le maniglie che una famiglia può proporre ovviamente a una giovane donna, insomma. Quindi sì, allora la difficoltà di rendersi conto, ma spesso anche di ammettere di avere bisogno, ovviamente è enorme. I genitori quando sono lontani fanno ancora più fatica a prendere atto che il progetto dell'invio dei figli a studiare nel nord o nelle grandi città possa fallire per una cosa che apparentemente, come dire, a loro giunge come un banale vizio, no? Un banale bisogno di adeguarsi a questi orribili diktat, no? A queste orribili dittature della magrezza oggi, che va a scapito della salute, della magrezza che poi porta questi ragazzi ovviamente certamente a alterare in modo molto impegnativo la propria alimentazione e a vivere solo per mangiare o per vomitare. Mangiare, pensi, paradossalmente, mangiare per dimagrire, che è un paradosso, no?
Certo.
Ma a questa dipendenza, perché io vedo anche l'anoressia come dipendenza e la bulimia come dipendenza, si aggiungono anche altre dipendenze, da alcol e purtroppo anche da droghe, no? Deputate, tra virgolette, a accelerare il metabolismo o a togliere lo stimolo della fame. Tutta questa cosa qui è ancora molto sottostimata in Italia, nonostante ci sia un decreto ministeriale ormai di 10 anni che dice che anoressia e bulimia sono malattie sociali.
È un percorso molto lungo quello che va intrapreso e noi lo ripeteremo più volte durante la nostra chiacchierata. Si può guarire. Donia ce l'ha fatta. Noi abbiamo raccolto...
ce l'ho fatta perché sono stato...
Esatto, parleremo anche di questo, soprattutto in un libro che riesce in una versione ancora più aggiornata, proprio in occasione, rinnovata, proprio in occasione di questo ventennale, Tutto il pane del mondo. Quindi lei stessa ci potrà testimoniare come il suo percorso soprattutto è potuta guarire, soprattutto le motivazioni, se vorrà, che l'hanno portata, diciamo, no, a fare questo percorso. Se lei è d'accordo, dottoressa, io inizierei intanto a far ascoltare la testimonianza di questa ragazza, che può essere davvero di insegnamento anche per le sue coetanee. Si chiama Donia, è una testimonianza che è stata raccolta nel febbraio di quest'anno, nel febbraio scorso, proprio da TV 2000. L'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare insieme.
Nei momenti più difficili durante la bulimia io non facevo altro che mangiare e vomitare, quindi il cibo per me era la mia stampella, era quello che non mi faceva pensare a tutto quello che poi ho dovuto affrontare, ecco, tutto quello che era stato il mio passato. Non mi sentivo bene con me stessa, ero annoiata, sì, arrabbiata. E non riuscivo a capire perché stessi così male, perché non avevo ancora intrapreso il lavoro terapeutico. Non mi piacevo, quando mi vedevo allo specchio non mi piaceva l'immagine riflessa. La paura più grande era quella di non riuscire a gestire quello che mi stava succedendo. Non riuscivo a capire come mai continuassi a fare tutti i giorni sempre le stesse cose, e questa era la mia paura più grande. Sono arrivata all'ABA dopo, io mi sono portata a curare perché i miei genitori non mi avevano aiutato, quindi all'età di 17 anni ho cominciato a girare per... tutti i posti a Milano e nei dintorni, che si occupavano, insomma, di disordine dell'alimentazione. Dopo una serie di peripezie sono arrivata in ABA e qui ho trovato casa. Ecco. L'anoressia e la bulimia li definirei come delle... Le paragono alla stregua delle tossicodipendenze, ecco. Cioè il vomito può essere paragonato per me a un buco di eroina, cioè non si può fare a meno in quel momento del continuare a mangiare e a vomitare. È una cosa straziante la bulimia, l'anoressia, pur essendo straziante anch'essa, è più evidente. Di bulimia si può continuare a soffrire per anni e anni, 20 anni, 30 anni, senza che le persone che si hanno intorno se ne rendano conto, mentre una persona anoressica mette in evidenza la propria sofferenza. Non si può far finta di non vedere davanti a una persona anoressica, davanti a una persona bulimica sì. guarire si può, bisogna mettersi in gioco, bisogna mettersi in cammino. E bisogna intraprendere un percorso psicoterapeutico, altrimenti non si guarisce così d'incanto.
È davvero commovente, toccante la testimonianza di Donia. Che
è anche per me che l'ho accolta, no?
È vero.
L'ho accolta diversi anni fa, Donia si è dovuta purtroppo arrangiare completamente da sola, perché non ha avuto, ahimè, nessuno della sua famiglia, i suoi genitori non l'hanno accompagnata, ha dovuto faticare molto molto di più. La vedo oggi, Donia, è una donna che si sta schiudendo, no? Proprio ogni giorno è piena di voglia di fare, di vivere, crea delle cose molto interessanti, è una donna che si sta, giovane donna perché ha 24 anni, che ogni giorno ancora sta migliorando, no? La qualità della sua vita.
È importante anche comprendere, perché credo sia un po' la caratteristica della maggior parte delle ragazze che quindi poi si avvicinano al centro, questa assenza dei genitori, più o meno involontario, che non accettano loro stessi questa difficoltà che hanno le loro figlie e non si sa come si allontanano. Molte vengono proprio da sole e i genitori non riescono a far nulla, è vero questa cosa.
Però sì, molti si allontanano, molti fanno finta di niente,
sì.
Probabilmente perché per loro, cioè loro, questi genitori percepiscono purtroppo, ed è sbagliato, questo disagio della figlia come un loro fallimento, no? Quindi in modo un po' narcisistico questi genitori negano che le loro figlie abbiano un disagio così grave e così invalidante. Le assicuro, non credo ci sia niente di più invalidante che la bulimia e l'anoressia, perché nelle droghe, nel consumo delle droghe, spesso la persona non si rende conto di quello che sta succedendo, no? Non sente, mentre con la bulimia la persona è sempre assolutamente lucida e presente, quindi si vergogna terribilmente di quello che le sta accadendo e certamente non chiede facilmente aiuto.
Donia sottolineava anche questa differenza tra bulimia e anoressia. Mentre l'anoressia è percepibile all'esterno immediatamente, la bulimia no. È vera questa cosa? Oppure comunque, anche visto le conseguenze alla fine del vomito indotto, si arriva alla stessa cosa? C'è una effettiva differenza tra le due patologie?
Beh, guardi, nell'anoressia, che è molto visibile, no? C'è un aspetto quasi di trionfo, no? di fierezza, che è l'esatto contrario di quello che succede nel mangiare e vomitare, che non dà neanche, tra virgolette, neanche la soddisfazione di attirare l'attenzione, come invece accade nei soggetti che soffrono di anoressia. In realtà trovo che l'anoressia sia molto meno grave della bulimia. Questo sembra un paradosso assoluto, però ve lo dico, perché l'anoressia deve prima o poi risolversi. Certamente ci sono anche dei casi drammatici che non hanno incontrato un approccio psicoterapico giusto, soprattutto nelle persone che vengono trattate solo dal punto di vista nutrizionistico, che non lascia spazio alla parola del soggetto, quando molto spesso in entrambi i casi queste giovani donne hanno subito traumi.
Certo.
Allora, cercando di rettificare un'alimentazione, non si può pensare di trattare e risolvere le cause sottostanti a questo disturbo, no?
Certo.
I genitori fanno un lavoro molto bello, quasi direi, quasi emozionante, proprio quasi, per esempio oggi ne vengono quante, il 50% dei casi di aiuto, che chiedono aiuto all'ABA, sono proprio i genitori, ed è straordinario vedere come una volta che i genitori accettano di mettersi in discussione e di chiedere aiuto, anche per loro la qualità della vita cambia, intendo dire la loro vita di coppia migliora.
Certo. Dottoressa, l'abbiamo accennato prima, Fabiola De Clercq, lei ha scritto un libro in modo particolare molto significativo che esce in occasione del ventennale di ABBA in una versione più rinnovata, Tutto il pane del mondo, cronaca di una vita tra anoressia e bulimia, in libreria per Bompiani. In questo libro c'è la sua stessa testimonianza.
Beh sì, questo è un piccolo libro che ho scritto di getto molti anni fa, a ridosso della mia completa guarigione, e poco dopo aver avuto la mia seconda figlia, che è stato un mio tentativo, penso abbastanza riuscito, di denunciare la gravità di questa malattia in Italia, perché in Italia allora era poco conosciuta rispetto ad altri paesi, per esempio d'Europa, no? È un libro che volevo portare su una speranza di guarigione, perché quindi tanto più si soffre, tanto più bisogna pensare che c'è una soluzione, ci sono vie di uscita, ci sono dei percorsi che possono portare ad avere una vita, una buona vita, la vita è faticosa sempre, credo che a maggior ragione quando si è ammalati la vita sia ancora più faticosa, no?
Certo.
Bisogna credere nella guarigione, bisogna volerla, io l'ho voluta, molte persone la vogliono, la cercano, e quando questo accade queste persone riprendono a vivere. Pensi che io recentemente ho avuto 5 delle mie giovani donne, recentemente in questi ultimi 6 mesi, che hanno avuto dei bambini,
sì.
4 maschietti e una bambina.
Bisogna avere, ecco, la forza e il coraggio, come anche sottolineava Donia, no, di intraprendere questo percorso psicoterapeutico. E ripetiamolo ancora, dottoressa, si può guarire. Questo lo dobbiamo assolutamente dire, perché sono tante le ragazze, magari ci sono anche delle amiche o delle conoscenti che sono in ascolto in questo momento, che anche come colleghe di università, a scuola, nel lavoro, vedono già i primi segni di ragazze che hanno questi problemi di disordine alimentare. Guarire si può.
E fanno finta di niente,
che è ancora peggio, magari parlano anche dietro, le giudicano e non danno un vero aiuto. Vogliamo lanciare un appello, perché possono venire.
Vorrei anche ricordare, se mi permette, il sito dell'ABA.
Certo.
Bulimianoressia.it, www.bulimianoressia.it, con un'unica A di congiunzione, bulimianoressia.
Sì.
Oppure il numero verde 800 16 56 16 e credo che di poter dire veramente che la prima chiamata di aiuto al call center, che poi può anche dare indirizzi di luoghi diversi dall'ABA, qualora non ci siano.
Certo, ripetiamolo il numero verde 800 16 56 16. E sottolineiamo che in ABA possono trovare davvero innanzitutto una persona che può ascoltarle e indirizzarle, anche come abbiamo detto un luogo di ascolto e conoscenza prima ancora di cura, e consigliare queste giovani pazienti, purtroppo sempre più giovani, come anche lei ci diceva, che possono davvero aiutare a intraprendere questo percorso.
Esatto, esatto. Io non so come ringraziarla di questa possibilità di dire ancora che si guarisce e non bisogna avere dubbi.
Sicuramente. Ringraziamo anche noi, a nome di tutto lo staff di Radio Frate Sole in Blu, la dottoressa Fabiola De Clercq, fondatrice di ABA, l'Associazione per lo Studio e la Ricerca sull'Anoressia, la Bulimia e i Disturbi Alimentari. Dottoressa, le auguriamo un buon lavoro e continuiamo a rimanere in contatto. Noi siamo a vostra disposizione per dare voce ai vostri successi. Vi auguriamo davvero altri anni, altri 20 anni e oltre di guarigioni, perché guarire si può.
Grazie, grazie tantissimo. Arrivederci.
Di errori ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai. Dove cammini tu? Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. dire di no, di no. Di tempo ne ho perso, certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare.
È l'amore che conta, Giorgia, a riportarci nella seconda parte di In Viaggio con la Radio, questo viaggio di domenica 6 novembre 2011. Siete all'ascolto di Radio Frate Sole in compagnia di Francesco Vitale
e Andrea Meloni.
Ringraziamo ancora la dottoressa Fabiola De Clercq, presidente e fondatrice di ABA, e ricordiamo che l'associazione ha un sito internet www.bulimiaanoressia.it. Ripetiamo, www.bulimiaanoressia.it. E poi, per saperne ancora di più, Andrea, abbiamo anche un numero verde.
Sì, il numero verde dell'associazione è lo 800 16 5616.
Lo ripetiamo, 800 16 5616. Bene, Andrea, cambiamo decisamente argomento e quasi verso la chiusura della nostra puntata diamo la linea ad Alessia Forcinelli per la curiosità di questa settimana.
Ciao Alessia, buongiorno.
Buongiorno e benvenuti, anzi bentornati tutti con la rubrica sulle notizie curiose di In Viaggio con la Radio. La notizia di oggi riguarda un annuncio di lavoro che ha scatenato diverse polemiche in Gran Bretagna a proposito normativa sulle pari opportunità. Il Broad Green Hospital, un ospedale vicino Liverpool, è stato accusato di non essere proprio corretto in quanto ha pubblicato un annuncio di lavoro che iniziava come un classico annuncio ma che a un certo punto recitava una frase del tipo «Inserire qui le solite cretinate sulle pari opportunità». Probabilmente chi ha scritto l'annuncio aveva inserito una sorta di nota che in un secondo momento avrebbe poi corretto, però questa revisione in realtà non c'è mai stata, così l'annuncio è uscito con questa sorta, diciamo, errore, e il servizio sanitario si è dovuto scusare e ha dovuto rilasciare un imbarazzante comunicato che spiegava che la terminologia utilizzata non rispecchiava l'atteggiamento dell'ospedale verso le pari opportunità. Che dire, la prudenza non è mai troppa, magari una seconda lettura dell'articolo avrebbe evitato questo spiacevole incidente all'ospedale. Comunque anche oggi siamo arrivati al termine, se volete commentare o inviarci le vostre notizie curiose potete scriverci sul contatto di Facebook di In Viaggio con la Radio. Buona domenica a tutti e alla prossima.
Ringraziamo ancora Alessia Forcinelli, direi che anche per questa domenica, per questa settimana siamo arrivati al termine del nostro tempo a disposizione. Possiamo salutare i nostri amici, dare appuntamento ovviamente a tra 7 giorni, sempre alla stessa ora e sulle stesse frequenze. Quali?
Quelle di Radio Frate Sole, Francesco.
Da Francesco Vitale.
E Andrea Meloni.
Una buona domenica e buon viaggio.
Buon viaggio a tutti e buona domenica. Ciao.
Ciao.